Leggiamo in Genesi, capitolo 3, versetto 6. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi, e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» E gli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto». Qualcuno ha pregato prima: «Dio manifesta le mie paure». Le paure sono nate qui, questo giorno, quando Adamo incominciò ad agire in maniera indipendente da Dio. E Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare?» Eccetera, eccetera. Abbiamo detto che il timore al giudizio è la paura che gli altri mi rifiutino per ciò che io sono o per ciò che faccio. La paura che gli altri scoprano chi io sono in verità. Perché molti navigano con una facciata di ipocrisia o mostrano al mondo ciò che non sono, perché hanno questo bisogno che gli altri possano recepire un'immagine positiva di valore. O temiamo che gli altri scoprano ciò che io penso di essere, ma che in fondo non sono, perché molti hanno di sé un'immagine sbagliata. Credono di essere, ma non sono. Uno pensa di essere ignorante, di scarsa cultura, perché ha fatto la terza media, e allora appena qualcuno gli fa notare che ha commesso un errorino di pronuncia, va in crisi, perché pensa che gliel'abbia detto per dirgli quanto sei ignorante. Allora teme sempre che gli altri scoprano quanto è ignorante. Questo tenderebbe a non parlare mai, stare zitto sempre. O appena uno fa un accenno che ha commesso un errorino, hanno scoperto che sono ignorante, si sente ignorante, teme quindi che la gente lo consideri ignorante, vive con l'ansia costante. Il timore, la paura è nata nell'Eden, come detto prima. L'origine è quella. E ce la portiamo dietro. Tutti l'abbiamo. Chi più, chi meno. Chi a livello cosciente, chi a livello inconscio. Ma la grande maggioranza ce l'ha a livello inconscio, non si rende conto, non vuole vedere, non vuole capire. Si nasconde come Adamo nel folto del bosco. Nasconde se stesso. Ogni qualvolta si guarda allo specchio, si nasconde. Dio è luce e vuole farci vedere tutto, vuole che sappiamo tutto, perché ci vuole guarire Gesù Cristo. Vuole farci ritornare l'uomo che eravamo prima del peccato di Adamo. Vuole riportarci a dignità di uomini. Questo mondo non manifesta la dignità dell'uomo. Può manifestare l'intelligenza dell'uomo, quello sì. Quando guardo un jumbo jet che si alza in volo, sono stupito, meravigliato. Quando guardiamo certi ponti a San Francisco, enormi, che si protendono su un largo braccio di mare, diciamo, l'uomo ha fatto cose stupende, è intelligente, ma questo mondo non è degno, non esprime la dignità dell'uomo, è persa in maniera irrimediabile, se non fosse perché Dio vuole intervenire. Però ci chiama la sua presenza e vuole iniziare un lavoro di ricostruzione della dignità umana perduta. Ma ha bisogno, adesso io sto qui predicando, per esempio, ma a che giova il mio predicare se le tue orecchie sono chiuse questa mattina? Dio vuole farsi conoscere, ma vuole anche dei cuori aperti, dei cuori che si aprano, che siano disponibili, che vogliano capire. Che vogliano imparare, che vogliano crescere, migliorare. E non mi stancherò mai di dire questa frase. Dio vuole persone disponibili a capire, a imparare, a migliorare. E perché ciò avvenga, devono lasciarsi guardare dentro. Quello che dirò stamattina è inutile, del tutto inutile, se non ti lasci guardare dentro. Ed è inutile se tu inizi dicendo: ah, io queste cose non le ho, non è per me. È inutile. Nessuno può mai dire una cosa simile, nessuno. Vuol dire che non si conosce, è nel buio, non sa dove sta andando. Dio vuole invece cambiare il tuo percorso questa mattina, portarti sul suo sentiero per portarti a una dignità che ancora non conosci, la dignità di essere un figlio di Dio, un portatore della verità di Dio, della luce di Dio, della libertà di Dio, dell'amore di Dio, della compassione di Dio. E quello che dico non è teoria, astrattismo o un modo per passare tre quarti d'ora, è la verità. Perché se così non fosse, Dio non esisterebbe, sarebbe completamente inutile cercarlo. Molti temono l'opinione degli altri, diremo quasi tutti. Poi c'è generazione e generazione, tante volte l'ho già detto, la generazione dei miei genitori era ossessionata da cosa avrebbero detto gli altri. Ogni generazione ha le proprie ossessioni. E questo perché? Perché tutti abbiamo paura di cosa gli altri possono pensare di noi. E chi dice che non è vero non si conosce. Tutti abbiamo dentro questa paura, tutti, più o meno evidente, perché nessuno ama la critica negativa di un altro. Però tutti apriamo le orecchie, apriamo il cuore, perché Dio possa parlarci, possa indicarci la strada e liberarci chiaramente, grazie al suo potere. Ora se io, una premessa, il timore al giudizio del prossimo, degli altri, della gente, è indubbiamente la stessa faccia in fondo del timore al rigetto, sono parenti stretti, lo prendiamo da un altro versante, ma è sempre la stessa cosa. Sono tutti concatenate queste cose. Avendo io uno scarso valor proprio, cioè non sentendomi idoneo all'altezza come vorrei essere, non essendo arrivato a quel top a cui vorrei essere, ho uno scarso concetto proprio. E l'episodio letto ce lo dimostra. Adamo non è stato in grado di comportarsi come Dio gli ha richiesto. Non è stato al top del compito assegnatogli. Si è visto indegno, incapace, ha percepito uno scarso valor proprio. Non sono stato capace di fare come Dio mi ha chiesto. Valgo poco. E uno che si sente di poco valore si sente inferiore rispetto agli altri. E sentirsi inferiore fa sempre male, brucia dentro. Ti crea imbarazzo, angoscia. Ti porta a essere isolato. Ti porta a rifiutare gli altri, quindi. Può diventare aggressivo sugli altri, per impedire che gli altri ti vedano inferiore. E uno che si sente inferiore ha paura che venga scoperta questa sua inferiorità, ha paura, vive con l'ansia, con l'angoscia, di essere scoperto, che vale poco, che è inferiore. Teme quindi il giudizio. Cosa penseranno di me? Cosa diranno di me? Come mi vedranno? Mi apprezzeranno? Teme il giudizio. E quando percepisce che il giudizio è negativo, quando percepisce che non c'è apprezzamento, sente il senso di rigetto, mi rifiutano, mi estromettono, mi emarginano. Il caso più chiaro di emarginazione sono i diversi, diversi etnicamente parlando, gli extracomunitari, che si sentono qui chiaramente non apprezzati, non amati, diversi, emarginati. Infatti stanno tutti sempre tra di loro a formare gruppo per sentirsi un pochino valorizzati e più forti. C'è un rifiuto, c'è un diverso. Io ho fatto all'estero 10 anni, quindi queste cose un po' anch'io le ho percepite. Stavo bene con i connazionali, anch'io. Si faceva gruppo con gli italiani. Ti sentivi diverso, messo da parte, considerato meno, emarginato, faceva male, soffrivi dentro. Pure temiamo il giudizio dell'uomo negativo, di rifiuto, quando non siamo conformi alle aspettative degli altri, della società. La nostra società ha delle aspettative, ha creato una specie di simbolo di comportamento e tu devi adeguarti, se no ti senti diverso, ti senti emarginato. Noi abbiamo bisogno di stare nel gruppo. Adamo ha percepito l'espulsione, l'emarginazione. Dio lo ha emarginato, lo ha mandato via perché non è stato all'altezza del compito. E questo pesa dentro di noi. Teniamo sempre di essere emarginati, messi da parte, se non siamo all'altezza delle aspettative sociali o dei genitori. E il timore di essere messo da parte brucia, fa male, ci crea tanti problemi, tante ferite. Quello che noi siamo oggi è il prodotto di questa realtà. E perché insistiamo tanto? Perché qui c'è la base di ogni guaio dell'essere umano. Solo che nella nostra ignoranza, nel termine buono, mi arrabbio col demonio, mi arrabbio con l'ignoranza in se stessa, non con voi. Io odio l'ignoranza, combatto l'ignoranza e chiunque vuole rimanere ignorante, perché non ha scuse chi vuole rimanere ignorante, ha la possibilità di imparare. Dio ci offre questa opportunità, non buttiamola al vento. Allora, ci sentiamo di norma quasi sempre in fallo, mancanti, in difetto, di fronte alle aspettative della gente, della società, del lavoro, del principale, della realtà che mi circonda, e temiamo di essere scoperti, temiamo di percepire da parte di qualcuno che mi stia vicino che non sto facendo quanto dovrei fare, che non ho eseguito il lavoro come deve essere fatto, che c'è un baffettino in più del dovuto. Temiamo questo. Perché temiamo di essere messi poi da parte. Lo smacco di essere magari degradati a un lavoro inferiore, davanti a tutti, o a scuola quando il bambino viene messo all'ultimo banco. Io già ve l'ho detto questo, mi è venuto in mente adesso. Quando facevo la terza media, perché avevo osato con un gruppo di compagni, su invito della presidenza, ad andare ad una commedia in centro. Non ricordo la ragione di questa commedia, di questo atto, non ricordo. Dunque la presidenza ci propose di assistere a questa commedia, io andai con un certo numero di compagni, più tanti altri della scuola, quindi era legittimo. Ebbene, la professoressa, a noi 10 su 30 andati a quella commedia, ci mise in disparte nella classe, perché andando a quella commedia avevamo saltato 2 ore di suo insegnamento. Offesa, ferita, lei, perché abbiamo preferito la commedia al suo insegnamento, ci ha messi da parte. Ci siamo sentiti dei vermi quella volta e ci ha tenuti lì in disparte per tutto l'anno. Io poi 4 su 4, ogni interrogazione prendevo sempre 4. Questo è il mondo. Sicuramente chi ha fatto quell'atto era una persona profondamente ferita. Non è comportamento da persona laureata questo. E noi bambini, 13 anni ancora, si poteva restare ancora scioccati da questo. Ma fortunatamente avevo un ambiente familiare dove c'era un certo affetto e quindi ho superato un po' la cosa. Ma siamo sempre lì, nella possibilità di essere messi da parte. E questo ci brucia, ci fa male, non lo vogliamo, lo temiamo, estromessi. fuori dal gruppo. Paura di questo, paura. Dobbiamo e vogliamo sentirci parte integrante del gruppo. Un bisogno di appartenenza, di sentirci accolti. E perché questo? Ci portiamo dietro l'esperienza di Adamo, che è stato espulso, mandato via, rifiutato, considerato incapace, indegno. Ce lo portiamo dentro e lo viviamo nella nostra giornata quotidiana. E ci crea un sacco di problemi. E chi non se ne è ancora accorto è perché è cieco. Vede poco, si nasconde. Anche Adamo cercò di nascondersi. A che pro? Che vantaggio avrebbe ricavato Adamo rimanendo nascosto? Che vantaggio avrebbe ricavato? E noi perché vogliamo rimanere nascosti davanti a Dio? Che vantaggio ne otteniamo? Cosa speri di ottenere senza Dio? Dove speri di andare? Paura che vedano la nostra realtà interiore, i nostri falli, i nostri difetti, i nostri errori, le nostre mancanze, la nostra indegnità, la nostra debolezza. Allora cosa facciamo di norma? Di norma allora frequento delle persone che sono peggio di me. Così, guardando loro, mi sento io di valore, mi incoraggio da solo. Con chi sto? Con gente che è peggio di me. E li ho scelti apposta quelli, perché non devono crearmi nessun problema alla mia dignità rimasta. Devono essere inoffensivi per me, inoffensivi. Li scelgo bene quindi quelli che voglio frequentare. Devono essere come me, peggio di me possibilmente, per non sentirmi diverso, inferiore, in fallo, per non pensare che possano eventualmente farmi notare i miei difetti quando loro ne fanno peggio di me e mi sento tranquillo lì in mezzo. Ma quella è una fuga dalla realtà della vita. Non è la dignità che Dio vuole darti questa mattina. Vorrei portarti a livello di figlio di Dio, ricostruirti, rifarti a sua immagine e somiglianza. E il timore può nascere in alcune aree, questa paura. Una, come detto, è il senso dell'inferiorità. Mi sento inferiore, incapace, mi temo che la gente me lo faccia notare, che il confronto con gli altri mette in evidenza che sono incapace. Allora sfuggo, no? Oppure nel campo della moralità, posso avere un padre alcolizzato, per esempio. Mi fa sentire diverso. Mi fa sentire che c'è un rifiuto della società verso mio padre e di conseguenza verso mio figlio. Ma una volta c'era il terrore che una figlia rimanesse incinta. Io che sono un po' più vecchio di alcuni qui dentro, per non parlare poi dei miei genitori, e in certe regioni d'Italia ancora questa cosa è molto sviluppata, insomma. Il terrore autentico che la figlia rimanesse incinta non è una bella cosa, vediamo. Noi da credenti non predichiamo certo i rapporti prematrimoniali, questo lo sappiamo, però parliamo adesso delle paure, no? Che portano ad agire in maniera anche ossessiva, che distrugge le personalità dei figli, insomma. può avere un parente o un fratello drogato. Quelle delle realtà in famiglia che sono contrarie alla norma sociale, può crearti questo senso di grande imbarazzo, vergogna, timore a ciò che la gente possa dirti. Allora, se uno sta in un paesino dove la cosa è ben peggio, nettamente peggiore, uno cosa fa? Si trasferisce altrove, radici tali, non li conosce nessuno. Poi ogni volta che uno incrocia qualcuno che lo conosce, immagina che questo qualcuno lo guardi e abbia un giudizio altamente negativo di lui, della sua famiglia. Anche se magari non è vero, però noi temiamo questo, ce lo portiamo dietro. Oppure possiamo anche tenere il giudizio altrui per non osservare le norme sociali di comportamento. Molti, ma io lo sento dire questo, quindi non so se lo sento dire, vuol dire che è anche vero, sono che molti bambini vogliono gli abiti firmati, le scarpe firmate, eccetera. E perché lo vogliono questo? Perché siccome gli altri si vestono così, non vogliono sentirsi esclusi dal gruppo, vogliono anche loro le scarpe firmate. Lo zaino firmato, che cosa c'entra lo zaino firmato? Non lo so. I vestiti, eccetera, eccetera. Per non sentirsi diversi, per non sentirsi messi da parte. Poi ci sono le varie tendenze, no? Le tendenze a fare le vacanze in luoghi esotici, a fare le vacanze in luoghi rinomati, ad avere una casa in ordine, bei mobili, grande, spaziosa possibilmente, belle macchine, il telefonino. Non hai ancora il telefonino? Del computer? Entrare in una norma non osservando la quale ti senti diverso. Ti senti diverso, ti senti come escluso, quasi quasi sei quasi obbligato a fare certe cose. Sono utili e non si discute su questo. Sono utili, stiamo attenti però a non farle per un senso di timore di non sentirci all'altezza degli altri, ottenendo quindi l'emarginazione. Quello non ci piace, che poi computer, telefonino, macchina, casa siano utili, certo. Dipende sempre come fai le cose, come. La motivazione. Oppure teniamo il rifiuto per un difetto fisico. Anche qui vuol dire essere diversi. Fino a pochi anni fa gli handicappati non uscivano di casa, nessuno li vedeva. Oggi è una conquista, certo. Siamo arrivati ad abbattere le barriere architettoniche affinché anche loro possano uscire, muoversi in mezzo a noi. Non è sempre. Come posso dire? Edificante vedere certi handicappati, purtroppo la verità c'è. Non è bello. Sono esseri umani, certo. Fino a poco tempo fa non uscivano di casa, era una vergogna. Era una maledizione del cielo aver avuto un figlio così, da tenere nascosto, nascosto. Perché c'era il rifiuto della gente. O sposare un nero. Una nera, era un disastro, era una cosa impensabile. Oggi va meglio, insomma. Anche se ho saputo, mi pare che il giocatore di tennis Boris Becker, sapete, che hanno avuto delle persecuzioni perché ha sposato una nera, insomma, una nera. Nel 2000. Avvengono ancora anche queste cose. L'essere diversi. Vogliamo sempre cercare di essere conformi, conformi, no? Chi uscirebbe oggi con un bel pantalone alla Zuava, no? Quelli che si alzavano, con l'elastichino qua. Nessuno, no? Riderebbero tutti, ma 50 anni fa ne dava mica nessuno. Com'erano eleganti, quei pantaloni 50 anni, erano elegantissimi, elegantissimi. Lo metti oggi, ti ridono dietro, devi essere conforme alla società, ti ridono dietro. Non puoi dire a me piace il pantalone della Zuava, non puoi farlo, non puoi dirlo, non li puoi mettere, devi rinunciare, perché non è conforme alla norma sociale del momento. Ti senti ridicolo. Però tanti anni fa nessuno si sentiva ridicolo così, nessuno. Oggi sì, lo devi adattarti per non temere il rifiuto, il rigetto. Ti senti scomodo. E non è bello certo andare in giro vedendo la gente che ti ride dietro, non è bello questo, non piace neanche a me, certo. Come fai a camminare in mezzo alla gente? Tutti quanti ti guardano, ridono, non si può. Quindi non puoi mettere ciò che ti piace, non puoi. Devi adattarti alla norma sociale. In più le nostre paure ci obbligano ad adattarci alla norma sociale, perché temiamo l'emarginazione. Allora questa paura ci toglie libertà. Si parla tanto di libertà in questo mondo, ma nessuno sa veramente che cos'è libertà. Ci porta a non essere sinceri. Il timore a ciò che la gente possa pensare mi porta a non essere sincero. Non essere sincero, non sentirti libero di esprimere ciò che hai nel cuore. E perché non siamo né liberi né sinceri? Temiamo sempre che il fratello ci veda in faccia. O usi quello che dico per parlarne poi divertendosi con gli altri. O mi critichi aspramente, o non capisco. Ma tendiamo a stare in superficie. Tocco la superficie, non succede niente. Ma Dio vuole andare nel cuore dell'uomo, non in superficie. Vuole andare in fondo, molto in profondità. Perché ci vuole liberare il Signore da tutte le nostre schiavitù che ci portiamo dietro da Adamo ed Eva fino ad oggi, che sono causa di molte sofferenze in ogni famiglia. Ma dobbiamo capire la causa di queste sofferenze, perché se non la capisci non le risolverai mai. E chi può spiegare tutto questo? Il creatore dell'uomo me lo può far capire. Questo episodio ci fa capire tante cose. Perché l'uomo è diventato quello che è diventato. E perché non trova neanche la soluzione. Perché senza Dio non esiste soluzione. Ma il mondo pensa di farcela comunque lo stesso anche senza Dio. Ma è come uno che nelle sabbie mobili più cerca di svincolarsi e più va giù. Noi vogliamo relazioni vere e mi rendo conto quanto è complicato creare delle relazioni vere in mezzo a noi. Anche perché per essere umani abbiamo una suscettibilità spaventosa. E combattere questa suscettibilità e vincerla non è cosa da poco. Meno male che abbiamo il Signore. Veri rapporti in cui possiamo essere onesti, trasparenti, sinceri, dirci le cose, senza temere, trovando sensibilità, comprensione. Aiuto. non critica distruttiva, ma aiuto. Cercare di intendere, di comprendere, di capire. Vogliamo rapporti veri. Io mi sforzo per questo, ci impiegheremo del tempo, certo. Non è semplice come sembra, ma lì dobbiamo arrivare. Dobbiamo però volerlo, perché se non si vuole, allora, diciamocelo subito apertamente, ognuno fa gli affari suoi e non se ne parla più. Non è questa la volontà del Signore. Io ci vuole rigenerare, ristrutturare in un certo senso, ma non è la parola giusta. Ci vuole quindi, in un certo senso, ricreare a sua immagine, ma vuole il nostro consenso. E termino per oggi. Dicendo che queste paure sviluppano imbarazzo stando in società, vergogna, di cui parleremo la prossima volta, la paura di essere svergognati in pubblico. Portano paura di stare in mezzo alla gente e portano timidezza. Vediamo un esempio breve per concludere di un bambino che aveva difficoltà a leggere a voce alta, all'elementare. Certo che, ripensando alle scuole elementari, se cerco di ricordarmi anch'io quante ferite nella scuola elementare, da parte anche di maestri poco sensibili, o non voglio buttare la colpa su di loro, intendiamoci, ma ci sono pure quelli. Io ho avuto, dico la verità, una maestra in prima, seconda e terza molto sensibile, che sono tornata a visitare a Milano. Tanto era bello il ricordo di lei. Altri hanno avuto maestri invece poco sensibili, che li hanno umiliati continuamente. Ho avuto un professore, mi ricordo adesso ancora, alle medie, ero in provincia di Mantova, prima di venire a Verona, provincia di Mantova, andavo a Ostiglia, sul Po, era forse la seconda media o la prima, non ricordo. C'era questo professore, ricorda che aveva una mano, ha avuto sicuramente un incidente alla mano o al braccio. Vedete questa mano piena di punti di sutura, non riusciva a usarla praticamente. La teneva, la spostava così, non riusciva a utilizzarla, ma vedevi dall'esterno questo incidente subito nel passato. O non so se fosse stata una deformazione di nascita, questo non lo so. E tentativi magari per sistemarla con la chirurgia. Quello quando sbagliavi. Ti mollava anche un ceffoncino, no, non un grande ceffone. Però ti dava una spellettina con quella mano. Non era simpatico. Avevi paura a essere interrogato, di non essere all'altezza delle sue richieste. Poteva lasciare dei traumi, dei segni, delle ribellioni, delle rabbie, degli odi dentro un bambino, che di norma non si esprime per paura. Di norma non si va a casa a dire, oh, oggi magari sì, ma una volta era più difficile questo. Sai, il professore mi ha detto, mi ha fatto, era difficile, poi, per paura, no?
Per paura.
Non ne ricordo un altro che alle spere più grande, quindi. Il professore di fisica, aveva dei problemi sicuramente. Era il terrore della classe, il terrore. Quando chiamava lui, interrogava 12, 16 alla volta, 20. Una domanda. Fuori, la sai? No, 4. Sotto un altro, tu la sai? No, 4. Tu, no. E ne passava 20 così, 20, 24 là. Poi trombone qua, trombone là, ignorante. E se la prendeva sempre con un ragazzo molto debole, un po' bruttino fisicamente. Lo apostrofava sempre con termini umilianti. Perché questo? Si sfogava sul debole. Ha avuto problemi anche lui sicuramente. Ma si cresce poi con delle ferite, con dei rancori, con degli odi, con delle ribellioni. Uno si domanda, ma perché si è drogato questo? E lo rifiuti, certo, è difficile poi aiutarlo, chiaramente. Ma perché si è drogato questo? Vai a scoprire perché si è drogato e troverai una ragione. Colpa di adulti, di norma. Quante ferite anche nella scuola. Quando si è deboli, incapaci di difendersi, e poi te le porti dentro, e poi cresci con queste ferite. Un giorno ti chiama il Signore, per fortuna, ti dice, guarda, io adesso voglio ricrearti, guarirti, liberarti, eliminare tutto il tuo passato, ricominciare da capo. E non ti sembra vero? Perché poi hai talmente sotterrato quelle cose, perché erano antipatiche, hanno prodotto sofferenza. Hai talmente sotterrate quelle cose, schiacciate, pressate, che non vuoi più riportarle a galla. Ma da dentro ti stanno condizionando la vita lo stesso. E i guai che hai oggi sono frutto di quelle realtà passate. Allora lascia che il Signore porti a galla ogni cosa. Tramite anche queste predicazioni, questi temi, queste cose che riguardano tutti noi. Vuole guarirti il Signore questa mattina, ridarti la dignità che meriti, che avevi una volta, che oggi non hai più. Che per quanto bravo tu sia, onesto tu sia, paragonato a Cristo, sei parecchio lontano. Quindi c'è molto da fare, molto da fare. Questo bambino qua, dice, ha difficoltà a leggere. E quando a scuola era proposto un esercizio di lettura, il bambino cercava sempre quale poteva essere il passaggio che toccava lui. Quindi mi preparo prima, così quando tocca a me so già cosa leggere. E io ho visto che facevo lo stesso anch'io, ma da grande questo. Quando andavo a scuola, se ricordo quando ero a Vienna, per esempio, all'università di spagnolo. Allora, eravamo in tanti, chiaramente. Io cercavo di contare, aspetta, sei conti. La 20ª frase era mia. Allora guardavo, 20ª frase, e quasi non ascoltavo più, e non imparavo niente, insomma. Preparavo la mia frase, no? Per poterla dire, sicuro di dire una frase giusta, ma non ascoltavo nemmeno gli esercizi dei colleghi, le ansie che abbiamo dentro. Saranno piccole cose, ma somma piccolo più piccolo diventa una cosa grande. Quante realtà abbiamo così nella nostra vita? Ma per sentirsi più sicuro, questo bambino andava a leggere la sua frase. Per poter essere più sicuro, per leggere più spedito, per non fare brutta figura, per non suscitare il riso dei compagni, non sentirsi uno schifo, non sentirsi che valeva nulla, faceva così, per difendersi. A nessuno piace essere messo da parte, marginato e deriso, nessuno. Ma Dio ci vuole guarire anche da questo, è possibile non temere più la derisione altrui. Io ripeto altrui, è possibile vincerlo, e ve lo dico per esperienza personale, si può vincere, è una libertà enorme che Dio ci vuol dare. Cristo in croce non ha temuto lo sperleffo, il rifiuto, gli sputi, non li ha temuti, li ha superati, li ha vinti, per amor nostro. E anche noi possiamo vincere queste cose, sperimentando una grandissima libertà, rendendo grazie poi a Lui di questo. Ma se mi chiudo, io non ho questi problemi. No, io no. Ma mia moglie, mio marito, non ne parliamo. Mio figlio, mia madre, mio padre. Andiamo avanti così. E a Natale riceverai un bel sacco di carbone. Apri il tuo cuore, finalmente. Lasciati guardare dentro. Hai tanto bisogno, ma tutti, tanto bisogno. Di qualcuno che venga a dirti come stanno le cose, che ti guidi, ti prenda per mano, ti guarisca, ti liberi e ti porti a una dimensione più elevata di dignità personale. E potrai quindi ringraziare il Signore, predicare il suo Vangelo, essere potente nella sua parola. Quanta resistenza che abbiamo dentro. Ma questo anche serve per capire che abbiamo dei problemi che ci fanno soffrire, che da soli non ce la facciamo. Bisogna capire questo. Ho dei problemi che mi fanno star male e da solo non ce la faccio. Ora devo capire che ho bisogno del Signore Gesù Cristo e che avendone bisogno devo poi andare, non è che devo, ma non ho alternativa. Devo andare da Lui, dipendere da Lui, trovare in Lui e capire che Gesù Cristo è buono per la mia vita. Serve anche questa resistenza per capire che la nostra natura si oppone a Dio, non è in grado di risolvere i suoi guai, quindi è presuntuosa, perché non essendo capace di risolvere i suoi guai non va da nessuno, non va dal Signore. Dobbiamo capire che siamo dei peccatori, quindi, per poi cedere e dire: Signore, mi arrendo. Da chi posso andare se non da te questa mattina? Vuole portarci lì il Signore, perché è la verità. Perché soltanto in Cristo possiamo trovare sollievo alle anime nostre. Non è che tanto Dio ci vuole umiliare, schiacciare, sei uno schifo, non va niente. Vuole portarci a essere umili, perché soltanto così possiamo andare da Lui a chiedere. E chiedendo, ottenendo riposo all'anima nostra. E per concludere, questo bambino, quando leggeva male, i colleghi, i suoi amici lo scherzavano, lo ridevano, diceva che trova delle scuse, non poveri, è che sono sempre, c'è un raffreddore cronico, un raffreddore da fieno, cronico, cioè, e mi impedisce di leggere bene. Quante volte noi ci scusiamo, perché non vogliamo che gli altri pensino che valgo poco. Mi scuso, perché guarda che la mia prestazione è stata scarsa, perché ho questo problema, guarda che io valgo molto di più. Questo è il senso, no? Ma ci scusiamo. Vogliamo sempre che gli altri abbiano di noi una opinione più elevata, ne abbiamo bisogno. Quindi questa situazione di temere di essere sminuiti ci porta ansia, panico, difficoltà di respirazione, vergogna. Tutte cose che abbiamo dentro, ce le portiamo dietro ogni giorno. Chi più, chi meno, chi a livello cosciente, chi inconscio, chi in maniera forte, chi più leggera, ma tutti abbiamo queste cose. E terminiamo qui. La prossima volta parleremo della paura di essere svergognato in pubblico, la vergogna. La vergogna che blocca tante persone. è che specialmente qui nel cammino del Signore è un gravissimo impedimento che dobbiamo debellare molto in fretta. Inchiniamo i nostri capi.